Welcome on board the Electroshock.
This is Captain Eugenko speaking. Fasten your seatbelts. Prepare your neurons. The journey is about to begin. Electroshock.
Elettronauti, buonasera. Qui è il capitano Eugenko che vi parla e questa è la seconda puntata di Electroshock, il programma interamente dedicato alla musica elettronica. Ogni venerdì dalle 22 alle 23.30 su Radio Fab, Fabriano Alternative Broadcasting. È tempo di riprendere il nostro viaggio da dove l'avevamo lasciato. Risaliamo a bordo dell'Electroshock, che lo scorso venerdì abbiamo lasciato parcheggiato in Inghilterra, fra la fine degli anni 80 e gli inizi degli anni 90. Allacciate le cinture e preparate i vostri neuroni. La musica elettronica, inizialmente concepita come una forma sperimentale a sé stante, ha gradualmente permeato ogni genere musicale, introducendo un'inedita dimensione sonora. Basti pensare a Pink Floyd nel rock, a Michael Jackson nel pop, e persino a Miles Davis nel jazz, tutti pionieri nell'integrare elementi elettronici nelle loro opere. Negli anni Ottanta inizia un cambiamento che porterà alla nascita di un nuovo genere musicale, al quale anche oggi ci riferiamo come musica elettronica, spesso associata al mondo delle discoteche e della danza. Andiamo a scoprire come succede tutto ciò. Siamo agli inizi degli anni Ottanta, la scena musicale sta attraversando un periodo di cambiamento, dopo il declino della disco music degli anni precedenti. Mentre in molte città la musica disco sta perdendo terreno, a Chicago rimane ancora popolare, trasmessa principalmente dalla radio WBMX-FM. DJ come Frankie Knuckles, Marshall Jefferson e Ron Hardy stanno mixando una varietà di stili musicali, tra cui italo disco, hip hop ed electrofunk, per creare un suono unico e ballabile. Utilizzando drum machine, effetti e strumenti elettronici, iniziano a modificare brani esistenti per renderli più adatti alle piste da ballo. Queste versioni personalizzate sono disponibili solo per un pubblico selezionato di DJ e non vengono mai ufficialmente pubblicate. Nel 1983, però, viene fondata la DJ International da Larry Sherman, seguita nel 1985 dalla Trax Records di Rocky Jones. Nel 1984, Jess Saunders, proprietario di un'etichetta discografica indipendente, pubblica On and On, una traccia di successo che segnerà la nascita della Chicago House. In Europa, la musica house inizia a diffondersi già dal 1986 in Inghilterra, con artisti come Marshall Jefferson e Frankie Knuckles che faranno un tour nel paese nel 1987. Anche a Ibiza, la musica house di Chicago diventa popolare nei club all'aperto come l'Amnesia. In Italia la Chicago House arriva nel 1987 e nel 1989 nasce il movimento Spaghetti House, ispirato alla musica house di Chicago. Tracce come Touch Me dei 49ers e Ride on Time dei Black Box diventano successi internazionali e dominano le classifiche dance italiane. Nel 1986 a Chicago verrà pubblicato uno dei pezzi più iconici della Chicago House, Love Can Turn Around, di Farley, Jack Master, Funk, featuring Daryl Pendy.
Let's go.
A bordo del nostro Electroshock rimaniamo nel cuore degli anni Ottanta, ma ci spostiamo a Detroit. Qui alcuni giovani afroamericani come Juan Atkins, Derrick May e Kevin Saunderson, cresciuti nei quartieri di Belleville e in altri sobborghi di Detroit, hanno iniziato a sperimentare con sintetizzatori, drum machine e altri strumenti elettronici per creare nuove forme di musica da ballare. Fondamentali saranno l'uso di strumenti come i Roland TR-909 e TR-808. In quegli anni nasceranno il Music Institute e lo Shelter, due locali che diventeranno il tempio di quella nuova musica, epicentri della scena, luoghi sacri dove la musica elettronica trova un pubblico devoto e appassionato. Qui, tra luce al neon e fumo di sigarette, la Detroit Techno prende vita, trasformando le piste da ballo in veri e propri santuari di espressione musicale. I suoni della Detroit Techno iniziano a diffondersi, prima attraverso i confini della città e poi oltre, conquistando le orecchie e i cuori di appassionati di musica in tutto il mondo. Da Detroit il movimento si estende a città come Chicago, New York e Berlino, influenzando generazioni di artisti, definendo il suono della musica elettronica contemporanea e cambiandone il suo volto per sempre. Anche oggi, mentre il tempo passa e i paesaggi urbani cambiano, la Detroit Techno rimane un faro di creatività e innovazione. Le sue radici profonde nella cultura afroamericana e la sua capacità di trasformare la realtà in musica sono ciò che la rende unica e senza tempo. È la storia di una comunità che ha trovato la sua voce attraverso il potere della musica e di come quella voce abbia continuato a risuonare attraverso i decenni, ispirando e unendo persone in tutto il mondo. Siamo nel 1988 e questo è Big Fun degli Inner City. La prima ondata della techno di Detroit è influenzata dall'electro e dal synth-pop, mentre la seconda ondata di Detroit Techno si sente più vicina ai suoni industrial e dell'electronic body music di gruppi quali i Meat Beat Manifesto, Nizza Rap e The Front 242. Su queste basi ed influenze musicali ne scaturiscono suoni più aspri e dure. Inoltre, il collettivo Underground Resistance si presenta con fogge paramilitare, presa a prestito dall'immagine dei Public Enemy e dei Front 242, conditi con slogan insurrezionali. Asse portante del collettivo Underground Resistance sono Mad Mike Banks, Jeff Mills e Robert Hood. Successivamente Jeff Mills intraprenderà una carriera solista che lo porterà ai vertici del mondo techno e creerà lavori che diventeranno punto di riferimento per il successivo movimento musicale elettronico della Minimal Techno. Uno dei lavori più importanti di Jeff Mills è Waveform Transmission Volume 1, un album pubblicato nel 1992 e considerato uno dei lavori più influenti nella storia della musica techno. Di quest'album ascoltiamo Changes of Life del 1992. È il 1979. Richie è un giovane bambino nato in Inghilterra che all'età di 9 anni si trasferisce con la famiglia a LaSalle, in Ontario, un borgo di Windsor, che si trova molto vicino a Detroit. Suo padre lavora alla General Motors come tecnico robotico ed è un appassionato di musica elettronica. Così fa conoscere molto presto a suo figlio Richie artisti come i Kraftwerk, i Tangerine Dream. Richie ha un fratello di nome Matthew, che è un artista visuale e un DJ di musica ambient. Così Richie, fin dall'età di 15 anni, comincia a frequentare assiduamente i club di Detroit, dove assorbe ispirazione dalle leggende della scena locale. Il suo mito e modello in quel periodo è Jeff Mills. Da lì a poco comincerà anche lui a fare il DJ, riuscendo ad esibirsi da subito in alcune discoteche di Detroit, all'età di 17 anni. All'inizio il suo stile era un mix tra musica Chicago House e Detroit Techno. Nel 1990, insieme al DJ canadese John Acquaviva, creerà l'etichetta Plus 8 per pubblicare le proprie tracce sotto diversi pseudonimi, tra cui Fuse e Plastic Man. Nel corso degli anni successivi produrrà una serie di album in studio che mostrano la sua versatilità e il suo stile unico, che saranno fondamentali e di ispirazione per tutti gli artisti techno contemporanei. Lui è Richie Hawtin e questa è Orange Minus Yellow del 1999.
We'll be right back.
Risaliamo a bordo del nostro Electroshock e spostiamoci in Europa. Mentre negli Stati Uniti nascono la techno e l'house, alcuni DJ belgi iniziano a suonare dischi EBM riducendone la velocità di riproduzione standard. L'EBM, Electronic Body Music, era un genere di musica elettronica che combinava elementi di musica industriale e synth punk con elementi di disco, che si era sviluppata agli inizi degli anni 80 nell'Europa occidentale come conseguenza della cultura punk della musica industriale. Nasce così il New Beat, noto anche come Belgian Hardcore. Questo genere, definito un ibrido tra musica industrial e new wave elettronica, presenta ritmi generalmente lenti e sonorità ispirate all'INRG, uno stile veloce della disco music, e presenta numerosi suoni preregistrati e ritmi generalmente lenti, con frequenze che variano tra i 90 e i 120 bpm. Il new beat subirà subito un calo di popolarità, ma sarà il precursore diretto della techno hardcore e dei suoi sottogeneri musicali. Fra gli esponenti più importanti della new beat troviamo Joy Beltram, Praga Khan e i Lords of Acid. È il 1988 e questa è I Sit on Acid dei Lords of Acid. Darling, come here, fuck me up deep. Invertiamo la rotta dell'electroshock e ritorniamo negli Stati Uniti. È il 1988 e DJ Pierre, un disc jockey di Chicago, inizia a comporre singoli di musica house costruiti attorno alle ritmiche del sintetizzatore Roland TB-303, un sintetizzatore noto per il suo suono acido. Nasce così un sottogenere della Chicago House, conosciuto come Acid House. Un suono distintivo, acido e psichedelico, che si diffonderà successivamente in Inghilterra, dove troverà la sua massima espressione. In particolare, tra i DJ inglesi, Paul Oakenfold, Johnny Walker e Danny Rampling, insieme a Bomb the Bass, noto per aver prodotto brani di successo come quelli di Nan & Cherry, fortemente influenzati dalla house music di Chicago, portano la loro musica nei club di Ibiza, tra cui il celebre Café del Mar. Qui si perfeziona il genere acid house. La musica dell'isola riflette una mescolanza di sonorità che spaziano dalla house di Chicago alla musica etnica, al pop europeo e al rock psichedelico, con chiari riferimenti all'ecstasy e alle droghe psichedeliche. Successivamente i tre DJ ritornano a Londra per diffondere ulteriormente la loro musica. Uno dei primi locali a trasmettere il genere acid house è il Project di Paul Oakenfold, situato a South London, che passerà alle cronache per aver causato parecchi problemi di ordine pubblico. Poco dopo nasce un altro locale, lo Shroom di Danny Rampling, all'interno di un centro benessere vicino al ponte di Southwark. Nel mese di aprile del 1988, Oakenfold inaugura lo Spectrum, dietro Trafalgar Square. A giugno apre un altro locale storico importantissimo per l'evoluzione dell'acid house, il Trip, nel West End. Grazie a questi locali, l'acid house diventa presto nota in tutta la nazione. Un pezzo iconico dell'acid house inglese è Voodoo Rye di A Guy Called Gerald. Uscito nel 1988, questo brano è diventato un classico del genere, caratterizzato da un sound distintivo e innovativo che mescola ritmi house pulsanti con linee di basso acide e melodie ipnotiche. Voodoo Ray ha contribuito in modo significativo alla diffusione della cultura acid house nel Regno Unito e oltre, diventando un inno per i club underground dell'epoca e lasciando un'impronta indelebile nella storia della musica elettronica. Ascoltiamola. La Seed House non fu solo un fenomeno musicale, ma diede origine a un movimento giovanile e culturale ispirato all'ideologia hippie degli anni 60 e 70, il cui ideale era una società fuori da ogni norma e regola. Con la Seed House, i frequentatori dei club inglesi iniziano a rinnovare il look. Indossano t-shirt fluorescenti, abiti sportivi e spesso decorati con smileys. Al termine di queste serate, che si prolungano fino alle 3 di mattina, numerosi si dirigono nelle campagne circostanti per continuare la festa. Ciò darà origine alla cultura dei free party, i rave. I rave erano feste o eventi organizzati, solitamente in luoghi improvvisati come magazzini, capannoni industriali, campi aperti o edifici abbandonati, dove la acid house veniva suonata ad alto volume per ore. Questi eventi erano caratterizzati da una forte energia, luci stroboscopiche, fumo e un'atmosfera di festa e libertà. Gli eventi rave erano noti per attirare migliaia di giovani desiderosi di ballare, socializzare e sperimentare un senso di comunità alternativa. L'uso di sostanze psicoattive come l'ecstasy, MDMA, era diffuso nei rave, contribuendo a creare un'esperienza di intensa euforia e un senso di connessione con gli altri partecipanti. L'uso e la diffusione di nuove droghe creano un altro parallelismo con la cultura hippie degli anni 60 e 70. Non a caso, l'estate del 1988, anno di massima diffusione della acid house, passerà alla storia come The Second Summer of Love, la seconda estate dell'amore, in riferimento alla prima Summer of Love del Woodstock del 1969. Alcuni di questi rave passano alla storia. Uno in particolare sarà epocale, il Castle Morton Common Festival, che prende luogo fra il 22 e il 29 maggio del 1992. Questo evento viene organizzato dal famoso collettivo Spiral Tribe. È il primo evento nella storia della musica elettronica ad attirare così tante persone, più di 30.000. L'evento finisce su tutte le cronache. La polizia inglese è impreparata. All'inizio controlla l'evento dall'esterno, ma dopo 7 giorni decide di intervenire. Pone fine all'evento e ben 13 membri del collettivo Spiral Tribe verranno arrestati per offesa all'ordine pubblico. Il produttore scozzese Brian Duggans, famoso per aver fatto parte del duo inglese Future Sound of London, pubblica da solista, sotto lo pseudonimo di Humanoid, una delle tracce che non poteva mancare in tutti i rave inglesi di quegli anni. Questa è Stalker Humanoid del 1988. We'll be right back. Un aspetto importante della cultura rave ed acid house era il capovolgimento della relazione artista-pubblico tipica dello star system. Non poteva più sussistere la dinamica in cui gli artisti si esibivano su un palco mentre il pubblico da sotto li guardava. I DJ, i tecnici, gli organizzatori, così come i semplici frequentatori dei rave, svolgevano una funzione ugualmente fondamentale per la riuscita della festa. Tutti erano importanti allo stesso modo. Nasce così la figura dei cosiddetti dancers o club kids, i ballerini, che si esibivano a fianco del DJ o sulla pista da ballo. La loro performance era caratterizzata da movimenti frenetici, salti acrobatici, gesti espressivi e interazioni con il pubblico. Spesso indossavano abiti eccentrici e colorati, decorati con luci al neon, piume, lustrini e altri accessori luminosi che si illuminavano al ritmo della musica, contribuendo a creare un'atmosfera vivace e surreale. Uno di questi ballerini è un ragazzo di nome Keith, originario di Braintree, un paesino della contea dell'Essex. Si reca spesso a questi eventi in compagnia di un suo amico, anche lui di Braintree, che si chiama Liam. Liam ha un talento naturale per la produzione, sa usare magistralmente i giradischi ed è un mago dei campionatori. Keith e Liam, un giorno, stringono amicizia con un altro ballerino, assiduo frequentatore di quel rave, Leroy. I tre hanno un'idea: formare un gruppo di DJ, musicisti, ballerini per suonare musica da destinare a questo tipo di feste. Ci sono due ballerini, Keith e Leroy, un produttore, Liam, ma anche un cantante e performer. Poche ore prima del loro debutto entrerà a far parte del gruppo l'MC Maxim, contattato all'ultimo momento dal manager del gruppo, che all'epoca non era altro che un loro amico. I quattro avranno un successo internazionale enorme e porteranno la cultura rave al mainstream. Il loro nome deriva da un sintetizzatore Moog che Liam utilizzava per comporre, il Moog Prodigy. Loro sono i The Prodigy e questo è uno dei loro primi singoli del 1991, Everybody is in the Place. We'll be right back. La cultura dei rave darà vita in Inghilterra a numerosi sottogeneri, quali la breakbeat, l'hardcore, basata su ritmi 4 quarti e ritmi breakbeat, creati attraverso l'uso massiccio di sample di musica hip hop. I samples, o campionamenti, sono brevi frammenti di altri brani, messi in loop, in ripetizione e combinati tra di loro, in modo da dare vita a nuove tracce musicali. I DJ e i produttori figli della cultura rave utilizzano samples da una vasta gamma di fonti, inclusi vecchi dischi di vinile, registrazioni vocali, effetti sonori e altro ancora. Questi samples vengono manipolati e sovrapposti attraverso tecniche di editing e produzione musicale per creare nuovi ritmi, melodie e texture sonore. Il diverso uso di samples sta trasformando la breakbeat hardcore in ulteriori sottogeneri. Con samples di pianoforte stile vocale si gettano le basi della musica happy hardcore, mentre brani con sample a tema dark verranno chiamati darkcore. Ma ci sono tanti produttori che cominciano ad usare campionamenti di brani reggae, dando vita alla jungle techno o hardcore jungle e successivamente più semplicemente jungle. Un genere che avrà un successo ed una diffusione enorme, maggiore addirittura della sua mamma, la Sid House. I seguaci della jungle vengono chiamati junglist o jungle ravers. La comunità dei junglist è caratterizzata da un forte senso di appartenenza e di condivisione della passione per questo genere musicale e per la sua cultura associativa. Alcuni DJ della scena rave, come DJ Hype, Shy FX, Ronnie Sides, cominciano a distinguersi per le loro creazioni jungle e saranno ricordati come i padri di questo genere. Fra quelli che successivamente contribuiranno alla sua diffusione c'è il giovane Paul Levy, in arte General Levy, e Marlon Hart, in arte M-Beat, che pubblicheranno il brano iconico Incredible del 1994.
Wicked, wicked, jungle is massive. Wicked, wicked, jungle is massive. Wicked, wicked, jungle is massive. Wicked, original. Well, big up, all the original jungle is massive. The original dancehall jungle is there. General Levy alongside the MB. The world is in trouble. I will tell a murderer. It goes, I am the incredible general. Sensational, what they call me. Incredible general. Select to that left. Yo, Maddie will of them. I spin them like a windmill. You talk for them, go to them. We got the skill. Dance girl, nice and let's spend them on the bill. And the girls here with vices like them dreams can't fulfill.
Incredible.
Il nostro electroshock oggi si muove poco. Rimaniamo infatti in Inghilterra. Ci spostiamo avanti solo di qualche anno. È la metà degli anni 90. La jungle sta subendo una trasformazione. I produttori come NDC, DJ Hype e Groovy Rider stanno sperimentando con ritmi sempre più veloci e complessi, amplificando l'energia della musica. È un periodo di fermento creativo, con nuovi talenti emergenti come Ed Rush, Optical e Bad Company, che portano nuove influenze e suoni al genere. La jungle inizia a evolversi gradualmente in un nuovo genere, la drum and bass. Nel 1996, con l'uscita di album rivoluzionari come Timeless di Goldie e New Forms di Ronnie Sides of Represent, il suono della drum and bass comincia a definirsi sempre di più. I ritmi accelerati, i bassi pulsanti e le melodie avvincenti catturano l'attenzione di un pubblico sempre più vasto, trasformando la drum and bass in uno dei generi musicali più influenti dell'epoca. Negli anni la drum and bass continuerà a prosperare, con nuovi sottogeneri che si svilupperanno, come il darkstep, l'electrostep, technostep, jump up, e con nuovi talenti che emergeranno. Artisti come DJ Marky, Pendulum, Chisen Status, Noisia porteranno ulteriori innovazioni al genere, spingendolo verso nuove frontiere sonore. Fra i pionieri della drum and bass, uno dei più importanti è il leggendario produttore DJ inglese attivo fin dagli anni 90, Gavin King, conosciuto a tutti con lo pseudonimo di Aphrodite. È il 1997 e questo è Crater di Aphrodite. Con il nostro electroshock ci dirigiamo indietro di qualche anno, più precisamente nel 1983. Richard David James è un bambino nato in Irlanda da genitori gallesi che adesso vive in Cornovaglia, in Inghilterra. Richard è un bambino prodigio, a soli 12 anni fa già il disc jockey ed ha addirittura cominciato a produrre musica. Questo bambino non si immagina neanche che cambierà il destino non solo dell'elettronica, ma della musica in generale, e che sarà definito come una delle figure più inventive e influenti della musica contemporanea. Nel 1991 fonda insieme con Graham Wilson Claridge l'etichetta Reflex per promuovere l'innovazione della Seed House, un genere di house, parole sue, molto amato e spesso frainteso, allo stesso tempo dimenticato da alcuni e sconosciuto ad altri. Sempre nel 1991, a soli 20 anni, pubblica il suo primo EP, Analog Bubble Bath. Richard sarà un artista poliedrico, si contraddistinguerà per la vastità, quasi senza paragoni, delle sue sperimentazioni elettroniche, abbracciando generi molteplici e talvolta distanti tra loro, come l'intelligent dance music, la techno, la trance music, la drum and bass e l'acid house. Si cimenterà con successo anche con la musica classica, con l'ambient e con la noise music. Richard, come tutti i geni, è un personaggio eccentrico e molto ironico. Nel corso della sua carriera adotta innumerevoli pseudonimi come AFX, Blue Carks, Bradley Strider, Brian Tregeskin, Caustic Window, Gak, Karen Tregeskin, Martin Tresider, Phonic Boy on Dope, Polygon Window, Power Pill, Q Caustic, Rochford Games, Smudge Face, Soit PP, The Diceman, The Tooth, User 18081971 e User 487363530001. Ma lo pseudonimo con il quale sarà conosciuto ai più, se non l'avreste ancora capito, è Aphex Twin. Il nome Aphex Twin deriva dal Aphex Systems Limited, un'azienda di processori di segnale a sua volta derivati dall'unione di A and FX, ovvero Analog FX, e dalla parola Twin, in inglese gemello, in memoria del fratello deceduto alla nascita. Nel 1992, con lo pseudonimo di Aphex Twin, pubblica il suo primo album in studio, Selected Ambient Works 8592, che raccoglie alcune delle sue opere create fra l'età di 14 e 21 anni. Questo album sconvolgerà il mondo della musica. Alcune delle sue tracce sono dei veri e propri capolavori. Mi piacerebbe farvele ascoltare tutte, ma nel frattempo godetevi Heliospan. Abbiamo già parlato dei The Prodigy, che oltre ad aver avuto il merito di aver portato la scena della acid house al mainstream, sono stati tra i pionieri di un sottogenere nato dalla acid house, chiamato Big Beat. Questo genere musicale è caratterizzato da ritmi potenti ed energici, campionamenti seducenti e una fusione di elementi provenienti da diversi generi, come l'hip hop e il rock. La Big Beat si distingue per l'uso estensivo di ritmi sincopati, linee di basso robuste e atmosfere sonore dinamiche, creando un'esperienza di ascolto coinvolgente ed energica. Con l'Electroshock andiamo a Manchester. Ed e Tom sono due ragazzi londinesi, ma i due si conosceranno appunto a Manchester, dove frequentavano la stessa università. I due hanno entrambi già un passato da musicisti, in varie band, ed entrambi coltivano la passione per tutte le forme di musica elettronica sperimentale. Ed e Tom cominciarono a lavorare insieme nel 1992 come DJ in un club chiamato Naked Underlater, posto nel retro di un pub. Il duo proponeva musica techno, house e hip hop, con un particolare riguardo alla nascente acid house. Entrambi, appassionati di hip hop, decidono di chiamarsi The Dust Brothers, in omaggio ai già noti Dust Brothers che avevano collaborato con i Beastie Boys. Ma quando più tardi il duo londinese comincerà ad avere un discreto successo, gli originali Dust Brothers minacceranno azioni legali, così Ed Simmons e Tom Rowlands cambieranno il loro nome in The Chemical Brothers. Da allora i Chemical Brothers iniziano un processo di rivoluzione totale del panorama della musica elettronica. Con la loro capacità di mescolare e reinventare diversi generi musicali, tra cui techno, house, breakbeat e rock, creano un sound unico e riconoscibilissimo. Il loro apporto dalla sperimentazione è enorme. I Chemical Brothers sono noti per la loro costante ricerca di nuovi suoni e approcci musicali. Oltre a definire il genere della Big Beat, esploreranno numerosissime altre direzioni musicali, sperimentando con influenze che vanno dalla musica psichedelica alla musica ambient. Il duo, inoltre, vanta collaborazioni con una vasta gamma di artisti provenienti da diversi generi musicali, dimostrando la loro versatilità e il loro impatto trasversale sulla scena musicale. I Chemical Brothers sono inoltre noti per la loro performance dal vivo mozzafiato, che combinano musica, luci ed effetti visivi per creare un'esperienza multisensoriale coinvolgente per il pubblico. Le loro esibizioni sono spesso descritte come vere e proprie esperienze di trasformazione. Le loro esibizioni sono spesso descritte come vere e proprie esperienze di trasformazione, appunto. Con una carriera che abbraccia oltre 3 decenni, i Chemical hanno influenzato profondamente la cultura musicale popolare. Hanno contribuito a portare la musica elettronica dai club underground al mainstream, aprendo la strada per una nuova generazione di artisti e produttori. I Chemical Brothers sono riconosciuti come veri e propri giganti della musica elettronica. Grazie alla loro creatività senza limiti, alle collaborazioni all'avanguardia e alle esibizioni live sconvolgenti, il loro impatto sulla cultura musicale mondiale sarà indelebile. Tratta dal secondo album in studio, Dig Your Own Hole, del 1997, questa è Setting Sun. C'è un altro londinese che ha mosso i suoi primi passi con la Seed House e la Big Beat e che diventerà uno dei DJ più famosi e apprezzati al mondo. Cresciuto a Red Hill, Quentin Leo Cook si trasferisce a Brighton agli inizi degli anni 80 per frequentare il college insieme all'amico Paul Heaton. È qui che inizia a mettere radici nel mondo della musica, diventando DJ. Nel 1985 si sposta a Hull per unirsi alla band di Paul, gli Os Martins, dove suona il basso e con i quali realizzerà una cover di The Caravan of Love degli Isley Brothers, ottenendo un grande successo. Tuttavia, la band si scioglie poco dopo e Quentin ritorna a Brighton per proseguire la sua passione per la musica. Successivamente forma il collettivo musicale Beats International, ma il gruppo si scioglierà in seguito ad una controversia legale per l'uso non autorizzato di un sample dei Clash. Nel 1991 Quentin cambia direzione e forma i Freak Power, pubblicando il singolo Turn On, Tune In, Cop Out, usato in una campagna pubblicitaria per la Levi's. Nel frattempo crea musica house sotto il nome Pizza Man, rilasciando hits di successo. Nel corso degli anni Quentin continua a lasciare il suo segno sulla scena musicale britannica, fondando anche il gruppo The Mighty Dub Cats e gestendo il noto nightclub Big Beat Boutique a Brighton. La sua versatilità e la sua costante ricerca di nuovi suoni hanno contribuito a plasmare il panorama musicale britannico, dando vita a un genere noto come Britpop. Nel 1996 Quentin sceglie lo pseudonimo definitivo, riprendendo il nomignolo di un artista blues degli anni 40, Fatboy Slim. Fatboy Slim avrà una carriera incredibile e influenzerà profondamente la cultura della musica dance ed elettronica, introducendo nuove sonorità e stili elettronici che segneranno un'intera generazione di ascoltatori e artisti. Il suo approccio innovativo alla produzione musicale e la sua capacità nel combinare diverse influenze musicali alla sua abilità da DJ lo renderanno una figura chiave nel panorama della musica elettronica mondiale, contribuendo ancora oggi a definire il suono della dance music. È il 1998 e questa è Right Here, Right Now.
We'll be right back.
Per l'ultima tappa della puntata, l'electroshock ci porta a Cardiff, verso la fine degli anni 70. Carl Hyde e Rick Smith, influenzati e ispirati principalmente dai Kraftwerk e dalla musica reggae, formano una band chiamata Screen Gems e successivamente un'altra, i Froye, con i quali realizzano la colonna sonora di un film horror del 1985 intitolato Underworld. I Froye presto si sciolgono, ma è proprio il titolo di quel film che prenderanno in prestito nel 1987 per chiamare la loro nuova band appena formata, gli Underworld. Con gli Underworld continueranno a fare un misto tra pop, synthwave, post-punk, sempre con uno sguardo interessato alla sperimentazione elettronica. Ma dopo qualche album pubblicato e diverse variazioni della formazione, nel 1994, con la pubblicazione di Dub No Bass With My Headman, scritto tutto attaccato, eliminano del tutto gli elementi pop e mescolano elementi di techno, house, drum and bass e musica sperimentale. Nel 1996 esce l'album Second Thoughts in the Infants, che raggiunge un successo commerciale anche grazie alla sua pubblicazione coincidente con quella del film Trainspotting, diretto da Danny Boyle. Il film contiene il brano più di successo degli Underworld fino ad oggi, Born Sleepy. Ma pensate che il brano non faceva parte dell'album, ma originariamente era stato pubblicato solo come lato B di un singolo. Questo brano contribuirà a definire il genere della techno trance, caratterizzato da ritmi veloci, sintetizzatori potenti e melodie ipnotiche. Ma della trance parleremo nella prossima puntata. Per ora godetevi Born Sleepy del 1996. Siamo giunti al termine della nostra puntata e con l'Electroshock ritorniamo alla base, alla sede della nostra amata Radio Fab, Fabriano Ascolta Bene, che vi invitiamo a seguire sulle pagine social Facebook e Instagram. Electroshock lo trovate su Facebook e su Instagram come fab.electroshock. Electroshock torna la prossima settimana, come sempre ogni venerdì dalle 22 alle 23.30. Potete ascoltare Electroshock e Radio Fab sul sito radio-fab.it o scaricando l'app di Radio Fab sul vostro cellulare. E se vi perdete qualche puntata, potete sempre ritrovarla su radio-fab.it. Ma adesso rimanete connessi a Radio Fab, perché il vostro capitano Eugenco scende dall'Electroshock e si mette in console per regalarvi un'ora e mezza di divertimento con il DJ set di Eugenco Fab Party, come sempre ogni venerdì dalle 23.30 all'1 di notte. Elettronauti, si balla!
Electroshock.